E allora bentornati sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 in FM, sono le 17.20 e va a cominciare Impatto, voci contro le nocività. E allora mandiamo la sigla della trasmissione e poi la scaletta con gli argomenti che tratteremo questa settimana e ci risentiamo tra pochissimo.
Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? Sei tutti altri? E tutti altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da certe castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo, sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo, vattene a casa!
E allora cominciamo con la trasmissione di questo lunedì 28 maggio, però insomma prima di cominciare va ricordato che alcuni compagni e compagne ieri sono stati fermati durante le contestazioni per il Giro d'Italia smaccatamente pro-Israele, responsabile di eccidi e dell'occupazione del territorio palestinese. Speriamo insomma che compagni e compagni vengano rilasciati al più presto e noi gli auguriamo, insomma gli diamo tutta la nostra solidarietà. La scaletta della trasmissione di questa settimana, quest'oggi insomma ci metteremo subito in contatto con Firenze per parlare delle lotte che si portano avanti nell'area della Piana Fiorentina di Sesto Fiorentino. In particolare insomma ci sono degli aggiornamenti molto importanti e interessanti rispetto alla battaglia che riguarda l'inceneritore, perché insomma si è strappata una vittoria, un po' come è successo per l'impianto di incenerimento d'Albano. E insomma tra poco ci metteremo in contatto con i compagni di Firenze per farci spiegare cosa è successo a metà maggio rispetto a questo progetto. Continueremo parlando di rifiuti, aggiornamenti da Roma e dal suo disgraziato Interland, e poi insomma iniziativa Marino contro la cementificazione, e poi per ultimo non ci scordiamo che comunque il 2 giugno a Centocelle c'è un'iniziativa contro il Pentagono, questo progetto di base militare nociva per la salute sia dal punto di vista strettamente ambientale ma anche dal punto di vista militare e di porta insomma di luogo che insomma si fa che è base operativa per attacchi e guerre imperialiste un po' su tutto il territorio di questo pianeta. E insomma c'è da sostenere un'iniziativa molto importante proprio contro questo progetto. E allora mandiamo una traccia audio e cerchiamo insomma di metterci in contatto con Firenze per parlare di questa vittoria parziale, insomma però importante, che c'è stata rispetto al progetto di inceneritore. E allora a risentirci tra qualche minuto.
Thank you. Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Hey!
Allora rientriamo in diretta sulle frequenze di Radio Onda Rossa e ci siamo riusciti a mettere in contatto con i compagni di Firenze proprio per parlare, insomma, di questa sentenza del TAR che arriva alla fine di una lunga serie di mobilitazioni proprio rispetto a i progetti nocivi che vogliono ricadere sulla piana fiorentina nella zona di Sesto Fiorentino. Insomma, non c'è solo l'inceneritore in ballo, mi pare che c'è anche il progetto di un bell'aeroporto, però insomma adesso ci facciamo spiegare cosa è successo in queste settimane dai compagni dall'altra parte della cornetta. Intanto ci senti? Pronto?
Ciao, sì, ti sento.
Ok, anche noi molto bene, e forse grazie al fatto che siamo riusciti a sostituire il trasmettitore a Montecavo, grazie alle innumerevoli sottoscrizioni di ascoltatori e ascoltatrici. Questa insomma è una doverosa ringraziamento, perché insomma è stata una soddisfazione molto importante qui per la radio. E allora, insomma, se ci racconti di questa sentenza del TAR, come ci si è arrivati, perché mi pare che è la cosa più importante, e che insomma che scenari apri rispetto alla decisione del governo Renzi, che con l'articolo 35 dello Sblocca Italia voleva fare circa otto impianti di incenerimento nuovi.
Sì, allora niente, la prima notizia è che è una cosa molto strana, abbiamo vinto, quindi il 24 di maggio è uscita questa sentenza del Consiglio di Stato che conferma l'annullamento dell'autorizzazione per l'inceneritore di Firenze che aveva fatto il TAR a suo tempo circa un anno e mezzo fa. Quindi la notizia è che non c'è più, il progetto è stato annullato, questa è la prima cosa. Quindi per ora il progetto è bloccato, dovrebbero a questo punto ripresentare il progetto da capo per poter ripartire, e questa non sembra volontà politica, insomma, non sembra volontà politica, perché il giorno prima dell'uscita di questa sentenza, che era pronta dal 19 di dicembre, nella data di pubblicazione della sentenza si vede che era pronta dal 19 di dicembre, è uscita praticamente il giorno dopo che il governatore della Toscana Rossi aveva presentato aveva proposto, diciamo, e annunciato che arriverà a un nuovo piano regionale dei rifiuti che escluderà gli inceneritori e ridurrà l'utilizzo delle discariche e punterà all'economia circolare. Quindi lui si è alzato questa palla e il giorno dopo è arrivata la sentenza. Le cose sembrano, diciamo, viste da noi sembrano collegate, ma comunque teoricamente sono due eventi scollegati. Quindi si può dire che sul progetto dell'inceneritore c'è stata posata una pietra tombale. L'inceneritore, per fare un piccolo riassunto, era un inceneritore che appunto sorgeva alle porte di Firenze, doveva sorgere alle porte di Firenze, trattava rifiuti di Firenze e dintorni, 200.000 tonnellate l'anno, e è un progetto che stavano cercando di portare avanti dai primi anni 2000, quindi una lotta è durata circa 20 anni.
Ok, e insomma, se ci puoi dire insomma che prospettive ci sono?
Allora, niente, le prospettive per noi, diciamo, io faccio parte, sono lì, appunto, come ho detto, Faccio parte di un'assemblea che si era stabilita in presidio sui terreni della, molto vicini, su terreni limitrofi ai terreni su cui avrebbero voluto costruire un inceneritore, e sono però anche terreni su cui vorrebbero costruire un aeroporto, come giustamente tu anticipavi prima. E l'aeroporto in realtà invece ha subito grosse accelerazioni negli ultimi mesi, fino ad arrivare a cose molto paradossali o comunque molto strane. Circa un mese fa c'è stata una manifestazione organizzata da Confindustria, che specificatamente si è messa a capo, formando per la prima volta in Italia, una delle prime volte in Italia, un comitato che loro chiamano nato dal basso, sembra una battuta, ma invece loro se la rivendicano così, un comitato per il sì alla pista. E quindi Confindustria, il presidente del comitato è il presidente di Confindustria Firenze, Bassilichi, e hanno fatto la prima manifestazione portando su cammellate giocatori delle squadre di rugby, hanno portato di tutto, però c'erano diverse centinaia di persone, e quindi stanno spingendo molto dal punto di vista anche dei media sul fatto che la necessità della pista è una necessità della città di Firenze, e quindi chi non la vuole è contro la città. E poi c'è tutta la dinamica anche lì rispetto al governo, il possibile governo, e quindi la volontà di difendere Firenze dal fatto che qualcuno magari volesse fargli delle ritorsioni, appunto perché questa è la città di Renzi, e quindi le grandi opere volute da Renzi potevano essere prese di mira da un ipotetico nuovo governo. E quindi c'è anche un po' la retorica di giù le mani da Firenze, come se dovessimo difendere degli interessi di tutti, quando in realtà sono degli interessi particolari.
E certo, ovviamente.
Quindi niente, rispetto a questo ci stiamo ovviamente rimobilitando. Questa vittoria ci ha dato sicuramente molte energie positive, perché appunto non è così normale, soprattutto dopo 20 anni, non ce l'aspettavamo, anche se insomma le cose stavano cambiando e stanno cambiando anche a livello sociale, insomma l'accettazione di tutta una serie di pratiche si è modificata molto negli ultimi tempi, e qui ultimamente negli ultimi 2 o 3 anni c'è stata una mobilitazione molto forte. Siamo arrivati a un anno e mezzo fa circa, ci fu una manifestazione in centro a Firenze con più di 20.000 persone, insomma numeri che per la nostra città sono grossi.
Sì, numeri grossi che poi mettono in difficoltà poi le controparti, specie a livello elettorale. Poi fortunatamente ampi, insomma, grosse fette della popolazione insomma hanno acquisito e hanno compreso il fatto che certi tipi di impianti sono nocivi e dannosi per la salute, a prescindere dalla retorica e dalla propaganda che viene portata avanti, insomma discariche, inceneritori, insomma è molto ormai molto molto difficile giustificarli come impianti non nocivi per la salute delle popolazioni circostanti.
Assolutamente. Rispetto a questo, scusami se ti interrompo, faccio un piccolo appunto, perché all'inizio di questo anno, ancora non sapendo come sarebbe andata a finire, abbiamo iniziato anche un percorso con altre realtà che si muovono su tutto il ciclo dei rifiuti, quindi inceneritori, discariche di rifiuti di inceneriti che si muovono su tutta la Toscana, e stiamo cercando di far rete con loro per cercare appunto di fare un discorso che sia di messa in discussione dei piani che vengono fatti a livello regionale, perché appunto come non accettiamo l'inceneritore di Firenze, non accettiamo inceneritori ancora accesi in Toscana nelle discariche, perché ovviamente non può essere quella la soluzione. Sicuramente c'è una sensibilità diversa, però non gli va lasciata a mano all'amministratore di turno, perché deve essere una cosa che comunque nasce dal basso, nasce dalla nostra consapevolezza, insomma non da leggi che ci piovono addosso.
Sì, poi insomma questo tipo di prospettive serve anche a rompere eventualmente un atteggiamento NIMBY che proprio non ci appartiene, e anzi poi come le controparti dicono, insomma se si parla di gestione integrata dei rifiuti a livello regionale, allora anche le lotte sono integrate a livello regionale, no?
Sarebbe importante, sarebbe importante, si cerca di farlo, una delle chiavi di lettura che noi abbiamo dato per poterci intanto trovare delle sinergie era stata quella di un ricorso che abbiamo fatto alla Corte dei Conti, una cosa un po' particolare, un po' tecnica, però praticamente avendo detto negli scorsi anni che circa il 2012 avrebbero dovuto raggiungere la raccolta differenziata del 65% in tutti i comuni italiani, il fatto che non l'avessero raggiunta ci esponeva a delle multe. È successo in un comune della Liguria che chi ha fatto questo esposto ha costretto l'amministratore delegato dell'azienda dei rifiuti e l'amministratore pubblico a rimborsare di tasca propria questa multa che era stata fatta pagare perché non era stato capace di gestire. Allora abbiamo utilizzato questo cavillo tecnico per denunciare questa cosa anche nei nostri comuni qui intorno alla cintura di Firenze e a Firenze, e è venuto fuori da un calcolo che abbiamo fatto che i comuni tutti compresi ci hanno fatto pagare in più negli ultimi dal 2012, perché l'abbiamo fatto l'anno scorso, quasi 60 milioni di euro di multe inflitte dall'Unione Europea per non aver rispettato questo percentuale, e questo è un'arma per andare a rompere le scatole, perché se veramente poi questa cosa dovesse venire fuori e esplodere vorrebbe dire che i vari Nardella, i nostri piccoli e grandi ometti che gestiscono l'amministrazione qua intorno dovrebbero tirar fuori dei soldi di tasca sua, una roba un po' diciamo così, come uso dire la populista, però è una cosa che buca un po' l'immaginario, nel senso che se non sei in grado magari qualcuno te ne fa pagare il conto, e questa era una delle prime cose che si era cercato di mettere in ponte in questo progetto di prima rete regionale in lotta su questa tematica.
Senti, quindi insomma soddisfazione e anche insomma giusto entusiasmo per questa vittoria, e invece iniziative, prospettive, assemblee per il futuro, per rifare il punto?
Allora guarda, noi ci sta ora in preparazione, si dovrebbe fare una manifestazione appunto in risposta, ora c'è stato questo fulmine a ciel sereno positivo, però si vorrebbe fare una manifestazione che non si è ancora messa in ponte, ma se ne sta discutendo nelle varie assemblee, che è una che riguardasse il progetto dell'aeroporto, quindi qualcosa si era pensato, un serpentone che volesse richiamare una catena fatta in Val di Susa diverso tempo fa a difesa di quel pezzo di territorio, quindi una sorta di catena di persone che per diversi chilometri insomma sollecitasse l'immaginario di noi che ci prendiamo quel pezzo di terra e ce lo difendiamo, e questo probabilmente sarà una cosa che se riusciamo lo facciamo prima dell'estate o subito dopo, perché appunto tutto quello che era puntato su inceneritore ora si sposterà sull'aeroporto, le attenzioni sono tante, i soldi pubblici sono quasi 150 milioni che sono la metà dell'intervento previsto, su circa 300 milioni, 150 li prenderanno di soldi pubblici, quindi fanno gola a tutti, e sono 2,5 chilometri di pista, praticamente un enorme colata di cemento su una delle ultime parti libere nella periferia di Firenze, tra Firenze e i paesi limitrofi, Campi, Sesto, Prato. Praticamente verrebbe un unicum partendo da Firenze Nord fino alla città di Prato verso Pistoia, un'unica zona senza nessuno spazio verde in grado di poter equilibrare minimamente lo scompenso di costruzioni dal punto di vista dell'inquinamento, tutta una serie di problematiche che qui purtroppo conosciamo molto bene.
Sì, insomma, tra emissioni nocive degli aerei, rumore, la colata di pezzi di cemento per costruirlo,
esatto.
Insomma.
Se ci pensi, questa cosa non te l'avevo detta, uno dei punti di ricorso al TAR per il quale non è stato costruito il inceneritore è l'assenza di opere compensative che dovevano essere realizzate prima della realizzazione. Queste opere, tra queste opere c'erano decine di ettari di bosco, c'era un progetto che doveva ricompensare una situazione già che già presentava delle criticità dal punto di vista della, ambientale. Quindi non si fa il bosco, allora forse si fa l'aeroporto, però dove doveva venire il bosco verrà fatto l'aeroporto, e quindi c'era anche questo conflitto, e per questo ora si parla proprio di scambio di grandi opere, una cosa che, di cui noi abbiamo sempre parlato, abbiamo sempre cercato di spiegare alle persone che forse sarebbe arrivati a questo baratto. Ora ci siamo e dobbiamo metterci una buona forza per giustificare il fatto che, appunto, la difesa della salute dall'inceneritore ora diventa la difesa dalla costruzione di un mega aeroporto in un giardino, praticamente.
Vabbè, anche per quello che riguarda gli aeroporti, mi pare che qualche episodio favorevole, tipo quello in Francia, c'è stato. Insomma, il governo francese alla fine è ritornato sui suoi passi. Purtroppo amplierà l'aeroporto già presente, e vabbè, non è una, però insomma lì a Notre Dame de Lens la vittoria c'è stata, gli sgomberi dei presidi però insomma sono continuati in maniera anche molto violenta, però insomma una piccola vittoria c'è stata, e noi speriamo che anche su questo argomento si riesca a portare a casa qualche risultato, perché insomma sicuramente di un nuovo scalo lì nella zona non c'è assolutamente bisogno.
No, non ce n'è bisogno, per tanti punti di vista, anche per la presenza di alcuni scali già vicini, Bologna, che ha comportato, Bologna collegata con l'alta velocità nel Mugello, che è stato uno dei primi stupri dell'ambiente in questa zona, e è costata dal punto di vista ambientale un costo altissimo, e Bologna è collegata in 30 minuti da Firenze, quindi uno scende a Firenze con l'aereo, con il nuovo aeroporto ci mette 15 minuti in tranvia ad arrivare in centro, se scende a Bologna ce ne mette 30, quindi tutto questo lavoro potrebbe voler dire 15 minuti di anticipo sugli orari dei manager, che dovrebbero venire tutti qua a investire ovviamente a darci i loro soldi, ovviamente, perché questo è nel progetto. Confindustria ci dice che se non arrivano i manager non arriveranno i soldi, se non arriva il turismo, però solo quello di alto livello, non arriveranno soldi, e questo è un progetto, diciamo, di trasformazione della città, anche urbanistico, quindi è proprio una visione della città, lo sfruttamento totale del centro, l'allontanamento degli abitanti dal centro storico di Firenze, è tutto funzionale all'utilizzo della città a servizio ovviamente di chi la usa per farci soldi e non certo degli abitanti. I camerieri vengono sempre pagati gli stessi 7 euro l'ora, e lo stesso per tutti gli altri lavoratori, il resto se li prendono loro.
Hai fatto bene a ricordarlo. Allora,
questo è. Niente, io vi ringrazio e vi uso per rilanciare, perché è una cosa che abbiamo messo anche nel nostro comunicato, che insomma si può vincere, che insomma il messaggio arrivi forte anche a tutti gli altri movimenti che lottano in Italia contro le grandi opere. Si può vincere, ci se la può fare, e quindi continuiamo, andiamo avanti.
E noi insomma vi auguriamo buona fortuna anche per gli aspetti legati alla battaglia contro l'aeroporto, e sicuramente insomma vi dedichiamo un pezzo che qui nel Lazio, ai Castelli Romani in particolare, ha portato molta fortuna contro l'inceneritore, e lo dedichiamo a voi che insomma avete avuto la stessa fortuna tra virgolette o determinazione.
Va bene?
E allora dai, ci risentiamo al più presto, e un in bocca al lupo.
Grazie.
Ciao, ciao.
Ciao.
Quanto c'è davvero il rischio di tumore, per esempio, portato ai termovalorizzatori?
Zero.
Zero?
Zero. Tutte le inchieste che abbiamo fatto, diciamo, libri e libri, non hanno portato a nessuna evidenza di aumento di tumori nelle popolazioni circostanti i termovalorizzatori.
Andiamo bene, proprio bene.
Dicono non lo vuole ma sto paese.
L'inceneritore non lo voglia il mio paese. Granano polveri, diossine e troppe spese. L'inceneritore che danneggia la salute, ci porta al cancro e patologie acute.
l'inceneritore per il territorio è solo sintomo di distruzione e riciclo dei rifiuti, unica soluzione per salvare tutti quanti da sta sporca situazione. No no, non li vogliamo, saggeggi infernali, danneggiano l'ambiente, l'uomo e tutti gli animali. Dovremmo riciclare e riusare i materiali e lasciar più spazio ad ambienti naturali. Senti,
difendo la mia terra e non mi fermo mai. Difendo la mia terra, difendetela con noi. Difendo la mia terra e non mi fermo mai. Mai. Difendo la mia terra e non mi fermo mai. Difendo la mia terra, difendetela con noi. Difendo la mia terra e non mi fermo mai. Mai.
Inceneritore non lo voglio al mio paese. Granano polveri, diossine e troppe spese. L'inceneritore che danneggia la salute, ci porta al cancro e patologie acute. L'inceneritore non lo voglio al mio paese. Granano polveri, diossine e troppe spese. L'inceneritore che danneggia la salute, ci porta al cancro e patologie acute. È tutto un impiccio tra politici corrotti, uniti con cerroni ed imprenditori che ci prendono mazzette sopra gli inceneritori, lasciando risolto il problema dei rifiuti. Staggeggia Roncigliano, non ce lo volemo, ma che stiamo a sentire, noi per sempre lotteremo. Staggeggia Roncigliano, non ce lo volemo, ma che stiamo a sentire, noi per sempre lotteremo. Senti,
difendo la mia terra e non mi fermo mai. Difendo la mia terra, difendila con noi. Difendo la mia terra e non mi fermo mai. Mai. Difendo la mia terra e non mi fermo mai. Difendo la mia terra, difendetela con noi. Difendo la mia terra e non mi fermo mai. Mai.
L'inceneritore non lo voglio al mio paese. Granano polveri, diossine e troppe spese. L'inceneritore che danneggia la salute, ci porta al cancro e patologie acute. L'inceneritore non lo voglio al mio paese. Granano polveri, diossine e troppe spese. L'inceneritore che danneggia la salute, ci porta al cancro e patologie acute. Va via il 30% dei rifiuti totali, il resto dei 70 ce li lascio uguali. Non è l'attrezzo giusto per smaltire materiali, bombarderà discariche fino all'indomani. Allora mi domando che lo mettiamo a fare, giusta soluzione sarebbe riciclare. E allora mi domando che lo mettiamo a fare, unica soluzione sarebbe riciclare.
Ricicla!
Yes I, ricicla! Non lo voglio al mio paese! Na 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 na! Na 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 na!
E rientriamo in voce, questa è Impatto. Ricordiamo che Impatto è la trasmissione che si occupa di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali. Diamo rapidamente i contatti, chi volesse scriverci per lamentele appunto riguardo a cassonetti, impianti di rifiuti, rampe di navette spaziali costruite davanti a casa vostra, la nostra email è impatto@ondarossa.info. E invece per chiamarci in radio potete chiamare allo 0649 1750. E adesso attacchiamo a parlare di un'iniziativa che si terrà a Marino contro la cementificazione la prossima domenica 3 giugno.
Allora sì, domenica 3 giugno ci sarà una passeggiata contro la cementificazione, l'appuntamento è alle 10.30, partenza dal Gotto d'Oro, la nota cantina sociale che purtroppo si trova sempre più circondata da cemento e abitazioni, e le vigne che insomma ne facevano parte e rifornivano di uva che veniva trasformata in vino diventano sempre più, scarseggiano sempre di più. E leggiamo insomma il comunicato che indice l'iniziativa di domenica 3 giugno. La Regione Lazio ha deciso di far ripartire il procedimento di valutazione di impatto ambientale per la costruzione del centro commerciale 100.000 metri cubi davanti al Gotto d'Oro. Tale scempio è sostenuto dalla società Dea Capital, De Agostini e l'INPS, insomma, e questo è molto significativo, come l'INPS utilizza i fondi pubblici, i risparmi e i versamenti dei lavoratori, insomma li usa per contribuire a speculazioni edilizie di, insomma, di nessuna utilità, tranne per le tasche dei costruttori che insomma riusciranno a mettere in piede questo centro commerciale e annesso polo abitativo. Eco Village, sempre che fa parte della cordata che fa capo all'imprenditore Parnasi, Questa procedura era stata fermata lo scorso anno grazie ai comitati e alle associazioni del territorio che avevano inondato gli uffici preposti di osservazioni contrarie alla speculazione. Ed è ancora necessario mobilitarsi nell'interesse della difesa della vivibilità di un territorio, quello dell'area di Marino a ridosso con il comune di Roma, che ormai insomma vede una cementificazione selvaggia e assolutamente sconclusionata, che sta producendo dei danni irreversibili al territorio sia dal punto di vista idrogeologico sia dal punto di vista della vivibilità, perché poi i trasporti, la viabilità, i servizi alle persone, tra quelli sanitari, a scuole e quant'altro, rimangono quelli di 30 anni fa. E quindi insomma c'è assoluta necessità di impedire che una nuova mega colata di cemento ricada in questo cuscinetto verde, che poi è a due passi dalla zona di protezione del parco dell'Appia Antica, che corre poco più in là. E quindi il comitato, l'assemblea permanente Stop Cemento invita tutti a partecipare la prossima domenica 3 giugno a questa passeggiata contro la cementificazione, ore 10:30, partenza dal Gotto d'Oro di Marino, e insomma invitiamo tutti a partecipare proprio per impedire che un nuovo scempio venga posto in essere in un territorio che ha una vocazione estremamente diversa da quella che costruttori e speculatori hanno intenzione di dargli. Insomma, è sempre stata un'area agricola di pregio da tempi antichissimi, come le numerose presenze poi le numerose presenze e i rilievi che ci sono dal punto di vista
archeologico.
Bravissimo, dal punto di vista archeologico dimostrano, insomma, farsi una passeggiata per quei luoghi vuol dire incrociare vasi e cocci un po' ovunque sparsi sui prati e muretti e muretti che disegnano interi insediamenti su tutto quel territorio, ricoperti di terra, un po' per l'incuria del tempo, un po' per ormai i lavori già avvenuti in altre zone. Ed è sempre stata una zona abitata da popolazioni che si sono dedicati all'agricoltura proprio per la natura fertilissima dei terreni di natura vulcanica. E questo poi è anche l'altro aspetto molto importante, perché insomma la natura vulcanica dei terreni fa sì che scavando per costruire queste inutili palazzine e centri commerciali poi si rischi anche di sprigionare e liberare nell'ambiente le sacche di gas vulcanici, tra cui il radon, che vengono e che dimorano lì sotto. E infatti uno degli aspetti più controversi è proprio il fatto che per costruire ormai in tutto quel quadrante c'è bisogno di rilevamenti rispetto alla presenza di questi gas molto accurati, che però, guarda caso, dalle aziende poi e dalle aziende e dai costruttori non vengono mai posti in essere, proprio perché si sforano costantemente i limiti rispetto alla presenza di questi gas in queste zone. E tra l'altro proprio nel comune di Marino non più di 2 mesi fa ci sono state un paio di palazzine evacuate dai vigili urbani, proprio perché i piani terra e i scantinati di queste palazzine erano state invase da questi gas che insomma sono mortali se inalati in certe concentrazioni, soprattutto poi in luoghi chiusi come gli scantinati. E in un passato non troppo lontano ci sono stati anche casi di morti di persone morte dentro le proprie cantine, oppure di animali come mucche che, brucando i terreni l'intorno, sono rimaste asfissiate perché questi gas rimangono bassi sul terreno e le mucche, brucando, hanno respirato questa robaccia e sono rimaste uccise. Di questi aspetti speculatori e istituzioni non hanno nessuna intenzione di insomma di intervenire, e tocca a noi insomma impegnarci per impedire che un nuovo scempio nel nostro territorio venga messo in essere, e quindi insomma si invita tutti per domenica prossima 3 giugno alle ore 10:30 di fronte alla cantina sociale Gotto d'Oro di Marino. E allora insomma con questo appuntamento noi prendiamo un'altra pausa e rientriamo a tra pochissimo.
lanciata al mio portone, se ne stava Giulio il guercio, che dopo morto un fantasma diventò chi per uno e tremante, lo saluta da voce, lui non disse una parola ma seguirlo mi invitò, per vicoli e stradine che non percorsi mai, forse sotto terra quella notte me andai, nella città dei morti amici c'è un gran bel bistro, la birra scorre a fiumi e il banco suona l'accordion. Perché le trippe beva, porco il diavolo giocava a dadi, la banda bomba machine è un infernale rock and roll, ridi di vini matto, danza con la bella donna, lei mostrando le sue grazie, un dolce bacio mi donò. Amici miei, credete che fosse solo un sogno, un alcolico delirio che presto mi lasciò, ma quando verrà il mio momento io credrò contento, accarezzato da un buon vento, con i morti ne andrò per vicoli e stradine che non percorsi mai, forse sotto terra quella notte ne andai, nella città dei morti amici c'è un gran bel bistro, dove la birra scorre a fiumi e il banco suona l'accordion.
E rientriamo in voce con una corrispondenza, siamo riusciti a entrare in, a metterci in contatto con Centocelle per parlare del corteo del prossimo 2 giugno riguardo alla, insomma, per la protesta contro l'allargamento della base militare, la base militare di Centocelle, dell'ex aeroporto di Centocelle. E appunto, quindi approfittando, probabilmente richiamando la festività del 2 giugno, ci sarà questo corteo chiamato da alcune realtà, il PAC Libero e altre realtà della zona. Ciao, pronto, ci senti?
Sì, pronto, buonasera, un saluto a tutti e a tutti gli ascoltatori.
Ciao, benvenuto a Radio Onda Rossa. E senti una cosa, ti volevamo chiedere, quindi, prima di tutto, di riassumere un minimo che cos'è questo progetto per gli ascoltatori che no, ancora non lo sapessero, e poi insomma raccontarci un po' gli ultimi sviluppi.
Allora, diciamo, vabbè, un rapido riepilogo di quello che succede all'inizio della storia, risale ai primi mesi dell'anno scorso, il 2017. Diciamo, questa gigantesca telenovela abbastanza inquietante è cominciata con un'intervista rilasciata a Repubblica della ministra della guerra, come la chiamiamo noi, la Pinotti, e parlava di questa istituzione e creazione del Pentagono, nuovo Pentagono italiano, sulla falsa riga del Pentagono americano. Questa cosa non so se alla lettura dell'intervista sulla Repubblica qualcuno è sobbalzato sulla sedia, purtroppo c'è l'assuefazione a queste cose abbastanza pericolosa, perché passa tutto e scivola. In realtà molte persone si sono chieste cosa sta succedendo nel parco, soprattutto le realtà del territorio che stavano già lavorando sul parco, sull'apertura dei passaggi, sulla bonifica, seguitori fumitossici, insomma un'area già gravata dal massimo dei nefandezze possibili, zeleni, inquinamento, auto demolitori, chiusura dei passaggi, eccetera eccetera. E da lì è cominciato, diciamo, c'è stato un alto là, cioè che succede, e insomma abbiamo cominciato ad organizzarci, a reperire informazioni, e insomma, riassumendo praticamente l'istituzione di questa cosa, lì già c'è il comando operativo interforze che riunisce tutte le armi dei militari italiani, ma in sintesi, i numeri, cioè l'allargamento dell'area militare è previsto, e tutta questa cosa passa attraverso incontri che possiamo tranquillamente definire segreti, perché non è che c'è stata pubblicizzazione. I garanti per la cittadinanza dovrebbero essere Roma Capitale, i municipi confinanti col parco, realtà sono stati invitati a questi incontri. Sono state presentate delle slide, ma molto poco indicative di quello che vogliono fare i militari. Insomma, le notizie sono abbastanza inquietanti, si parla di costruzione di strade militari, apertura di altri accessi, allargamento dell'area militare. Probabilmente nella giornata del 2 giugno al parco ci sarà possibilità di approfondire, renderemo pubbliche tutte le informazioni in nostro possesso, in modo che tutti possano giudicare, perché quello che è un parco pubblico verrà in realtà sventrato, fatto a pezzi, con la costruzione preventivata di strade e quant'altro. Gli attori di questo scempio nei cosiddetti tavoli interistituzionali che si sono succeduti, diciamo da luglio 2017, così è cito a memoria, poi ce ne sono state settembre, ottobre, novembre, forse anche dicembre, no? E, cioè, gli attori sono, guarda, sul parco insistono molte realtà istituzionali, cioè il Ministero dei Beni Culturali al Turismo, la Regione Lazio perché è un parco di militari, il Ministero della Difesa, i Carabinieri pure sono stati chiamati con sì, il nuovo corpo forestale.
Ci dovrebbe essere addirittura un pezzo dedicato al maneggio dei Carabinieri, se non sbaglio.
Sì, no, è prevista l'istituzione di una, diciamo, una stazione dei Carabinieri del Cavallo, ma insomma le proposte creative di questi signori sono numerose. Poi quando si verrà al dunque vedremo, ma ovviamente dovranno fare i conti con la partecipazione che i cittadini e tutte le altre del territorio stanno chiedendo a gran voce, cioè non... Cioè,
sì, scusa un secondo, scusa se ti interrompo, ma ok, è naturale che quando ci sono i soldi ci sono tutte le possibili proposte creative, ma la domanda che abbiamo è... ok, adesso siamo in un periodo di crisi di governo, non sappiamo se ci sarà un governo, che tipo di governo sarà, eccetera eccetera, ma i soldi invece per questo progetto il ministero li ha stanziati, chi dovrebbe pagare, come funziona?
Guarda, questa è la notizia, dunque l'ammontare della cifra ballerina stanata nella legge di stabilità, la finanziaria di fine 2016-2017, si parlava di 2 miliardi e mezzo di euro, ripeto 2 miliardi e mezzo di euro, cioè con spostamenti di virgola e cose nella legge che sottratti a opere per il risanamento delle periferie, parliamo di edilizia scolastica e quant'altro, dove addirittura la voce edilizia pubblica, compresa anche quella scolastica, come se le scuole sono un accessorio, prima vengono i militari più. Poi le voci che sono trapelate in commissione difesa, no, era diventato 1,5 miliardi, insomma sono cifre astronomiche che non riusciamo nemmeno a quantificare visivamente quanti sono. I numeri, dunque, prima si parlava che già 1500 unità di personale del Ministero della Difesa è già stato trasferito lì nell'area dell'ex aeroporto di Centocelle, poi si è parlato di 3000, l'ultima cifra parliamo di 10.000, ripeto, 10.000 personale del Ministero della Difesa.
Ma che sono già stati trasferiti o saranno trasferiti?
No, a quello che risulta, ovviamente reperire informazioni non è molto semplice, sì. Potete immaginare su un argomento così delicato, perché insomma parliamo di un centro operativo che avrà, cioè, in mano, per quanto riguarda, cioè, le 20 e più missioni militari sparse per il globo terrestre, no? Quindi reperire informazioni, di fatto c'è una censura, perché dopo quell'intervista anche a ricercare le informazioni in nessun giornale, cioè non si riesce a bucare nessun giornale, nessuna notizia, nessun media ne parla.
Perché 10.000 persone che si muovono tutte assieme, insomma immaginiamo che sarebbe una bella ricaduta, certo, sul traffico, no, della zona.
Certo, ovviamente nel tavolo interistituzionale c'è anche il dipartimento che si occupa di mobilità di Roma Capitale, anche lì proposte creative e quant'altro, si parla di una nuova tranvia su Viale Togliatti che a memoria d'uomo è un progetto che è stato cassato e lasciamo perdere. Ovviamente queste cose continuano a sfarfallare, a girare intorno a queste notizie, ma il succo della questione è che non c'è soluzione di continuità a qualsiasi amministrazione comunale, qualsiasi governo nazionale, qualsiasi ministero della difesa si possa seguire, che queste cose stanno andando avanti ad insaputa di tutti. Cioè, stante la difficoltà veramente di reperire informazioni attendibili su cosa stanno facendo in un territorio popolato da centinaia di migliaia di abitanti, cioè, un parco già veramente già disgraziato per tutte le criticità che ci sono di inquinamento, avvelenamenti, cioè per aggravare una cosa, oltretutto non lo so, sembra come creare un gigantesco tiro a segno, bersaglio di tiro a segno in questi tempi in cui veramente la guerra è vicina e chi abita lì non ne sa niente. È una cosa abbastanza criminale, se vogliamo dirla tutta.
Sì, e parlando di guerra, ci puoi parlare della vostra iniziativa del 2 giugno, quindi?
Certo, diciamo che anche l'anno scorso abbiamo fatto questa cosa il 2 giugno, c'è stata diciamo una buona risposta del territorio. Faremo una passeggiata lumonosa partendo dalle ore 10.30 alla piazza delle Gardenie, attraverserà il quartiere di Centorcelle e finiremo al parco, dove lì ci sarà possibilità di rimanere il pomeriggio. Abbiamo chiesto sostegno a tutti, ma la cosa importante da chiarire è che è un percorso costruito lentamente e faticosamente dal basso, con il contributo di tante realtà territoriali e abitanti. Infatti la chiamata è firmata realtà e abitanti del territorio, perché diciamo è la costante di quello che sta succedendo, è che è un problema per tutti, per chi abita lì, per chi ci vive, per chi ci cresce i figli, per le scuole, per tutti. Cioè, un polmone verde come quello regalato al Ministero della Difesa, che ci costruisce una centrale di morte, la scusa di fare regalare la cittadinanza, cosa sappiamo che abbiamo bisogno di un dizionario per decrittare le parole che dicono nelle loro conferenze quando parlano di valutare l'area archeologica. Significa scriviamoci questa cosa, diamo un contentino alla popolazione tramite gli incaricati ufficiali di gestire il consenso della popolazione, che a questo punto sono i municipi di Roma Capitale e Roma Capitale stesso, che sono molto lacunosi nella comunicazione, reticenti nelle risposte. Ovviamente i municipi interessati sono davvero reticenti, non ne parlano. Tutte le informazioni e tutto quello che riusciamo a sapere è merito del lavoro certosino di tante persone che passano ore e ore del loro tempo alla ricerca, interrogazioni, diffide, risposte e quant'altro. E poi collezionando le varie risposte si riesce a configurare quello che può essere un possibile scenario di quello che dovrebbe diventare quell'area nella testa di questi apprendisti stregoni. Ecco, questo è. Ripeto, cioè, lo scenario è molto inquietante, perché praticamente rimarrà a gestione verde una piccola striscia, perché in un'area militare di così grande importanza strategica potete immaginare quali possano essere le precauzioni prese per quella che loro chiamano sicurezza. Intanto il parco sarà vigilato da forze armate, i carabinieri a cavallo, che avranno la loro postazione, l'area di sicurezza. Tutto questo tra l'altro non garantisce assolutamente la bonifica del parco dei beni, non garantisce nemmeno che ci sia la rimozione di decine di fasciacarozze, che siamo alla 18ª proroga, mi sembra, adesso a giugno c'è la scadenza della prossima, che dovrebbero essere rilocalizzati in un'area industriale, invece insistono in un'area verde che non si capisce quanto possa durare e che scempio dovrà produrre ancora, perché ecco, questo è il quadro generale. Ovviamente noi chiediamo la partecipazione di tutte e tutti, in realtà singoli, cittadini, associazioni, perché è un problema che riguarda tutti, è un quadrante est della città, e solo la nostra voce può far capire qual è l'importanza di questa cosa, il danno che potrebbe fare nella vita. Cioè, le ricadute saranno veramente preoccupanti per quanto riguarda il traffico, la qualità della vita, eccetera, 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 con tutto quello che è connesso alla militarizzazione di un'area ancora più spinta di quella che già insiste lì.
Va bene, senti, quindi ripetiamo l'appuntamento, che è appunto sabato 2 giugno alle ore...
Sabato 2 giugno.
Sì, alle ore 10.30 in Piazza delle Gardenie, e da Piazza delle Gardenie quindi si giungerà in corteo o in bicicletta, per chi avesse la bicicletta, verso il parco stesso. Va bene.
Ovviamente va bene, poi se è possibile faremo corrispondenza in giornata con la radio.
Assolutamente, assolutamente sì.
È uno strumento prezioso per noi, non abbiamo, ovviamente abbiamo pochissima difficoltà di far uscire la nostra voce per un problema così, così grosso. Va bene?
Va bene, grazie mille. Tu hai altri appuntamenti che vuoi ricordare oppure ci lasciamo così?
Guarda, ci sono degli incontri organizzativi aperti a chi parteciperà a questa cosa il giovedì pomeriggio alle 19 allo spazio sociale 100 celle aperte di 100 celle, via delle sede, l'ultimo sarà giovedì di questa settimana e poi niente, ci vedremo il 2 giugno in piazza.
Perfetto, grazie mille, grazie per essere appunto per questo prezioso contributo e ci sentiamo prossimamente.
Ok, grazie.
Ciao.
Ciao.
E allora insomma andiamo a chiudere questa corrispondenza rispetto a questa iniziativa molto importante una delle aree più popolose della città di Roma, dove il verde pubblico scarseggia e questo verde pubblico si vuole, oltre che trasformare in una base militare per operazioni di guerra e di morte su territori lontani da noi, anche poi insomma, come ha ricordato il compagno, con i chiari problemi legati alla mancata manutenzione di quella zona che nel corso degli anni ha prodotto dei mostri non indifferenti tra gli sfasciacarrozze e l'abbandono dei rifiuti. Allora noi andiamo verso la chiusura della trasmissione di questa settimana e lasciamo i microfoni al tappabuchi che insomma scalpita dall'altra parte del vetro. Vi ricordiamo che comunque domani mattina alle 10 ci sarà anche un presidio a via del Caravaggio sotto gli uffici della Regione Lazio per protestare e per far sentire la propria presenza e le proprie posizioni rispetto a un'autorizzazione e a una procedura amministrativa, quella che riguarda l'autorizzazione della discarica Ecosicura di Casa Lazzara, una discarica di proporzioni molto grosse che dovrebbe servire come discarica di servizio di Roma, proposta da imprenditori legati a Maglio Cerro. E quindi domani dalla prima mattinata c'è questo presidio in contemporanea con la prima conferenza dei servizi che parlerà di questa dell'autorizzazione di questa discarica. Cittadini e comitati della zona sono mobilitati e sabato mattina il presidio a Roncigliano è andato abbastanza bene, anche se la Pontina Ambiente per la prima volta dopo una dozzina d'anni, che io ricordo perché lì le manifestazioni vanno avanti da decenni, per la prima volta dopo una dozzina d'anni ha annegato il piccolo spiazzale di fronte ai cancelli da discarica a ridosso della via Ardeatina. Forse un po' di malumore rispetto ai rumors che sono trapelati che vogliono la riapertura di questa discarica per i rifiuti trattati dalla Rete Ambiente di Altissimi di Aprilia. E purtroppo tra Aprilia, Pomezia, Albano, Ardea si gioca una partita sporchissima legata a discariche e a impianti di trattamento dei rifiuti che dovrebbero insomma cercare di sopperire alle criticità della città di Roma, criticità che per ora pare la giunta regionale cerca di continuare ad esportare fuori regione, e sempre più concretezza si sta creando un accordo con la regione Puglia per trasferire dopo l'Abruzzo parte dei rifiuti di Roma verso gli impianti di trattamento della Puglia. Tra l'altro Zingaretti in questi giorni ha anche dichiarato che la città di Roma deve decidere cosa fare dei propri rifiuti, e il ciclo dei rifiuti della città di Roma si deve chiudere nel suo territorio, e questo insomma è una chiara risposta anche in relazione alla sentenza del TAR che minacciava un commissariamento in caso non si fosse arrivati a una decisione rispetto al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti. Il giochino si ripete come si è ripetuto negli ultimi 7-8 anni. Il comune di Roma non indica un sito di discarica di servizio per i propri rifiuti, la regione Lazio, non avendo questa indicazione, non è in grado di redigere un piano dei rifiuti regionali che poi può portare a termine e dare compimento al ciclo integrato dei rifiuti, di cui Roma è il tassello più importante. Insomma, su questo non avevamo dubbi, ma è evidente che la città di Roma, nel suo territorio comunale, uno spazio adeguato per creare una nuova discarica senza avere delle ricadute, delle proteste e una perdita di consensi non ce l'ha, perché insomma è evidente che lo spazio disponibile è finito da tempo, le colate di cemento hanno preso il posto al verde un po' dappertutto e le popolazioni sono ormai distribuite un po' ovunque e insomma non gradiscono assolutamente la presenza di una mega discarica vicino casa loro. Insomma, vedremo come questa partita si svilupperà proprio a partire dagli esiti della conferenza dei servizi che c'è domani, martedì 29 maggio, e lunedì prossimo ne parleremo con chi sarà presente ai lavori della conferenza dei servizi, anche per presentare le proprie opposizioni, perché insomma parliamo di una follia a tutti gli effetti in un'area ricca poi tra l'altro di falde acquifere e di, come sempre, zone agricole pregiate. Con questo è davvero tutto, e insomma vi ricordiamo gli appuntamenti, che sono quello di domani a Via del Caravaggio e lunedì a Piazza delle Gardenie contro
sabato
2 giugno a Piazza delle Gardenie ore 10:30 contro il Pentagono, e mercoledì 3 giugno a Marino di fronte l'ingresso della cantina sociale Grotto d'Oro contro la speculazione edilizia sull'agro romano. Con questo è davvero tutto, e un saluto a tutti gli ascoltatrici e ascoltatori, compagni e compagni, anche insomma soprattutto quelli privati della loro libertà personale dopo le iniziative contro il vergognoso Giro d'Italia che è passato a Roma l'altro giorno. Arrivi, sentirci, a presto.
Something takes a part of me, something lost and never seen. Time I start to believe, something's raped and taken from me, from me. Life's gotta always be missing.